Ave Maria e pace bene, amici carissimi, eccoci anche oggi in apertura di questo nostro programma quotidiano. Ben ritrovati a voi tutti. Allora, continuiamo il nostro discorso che abbiamo interrotto ieri, sempre e ancora in materia di primato di Pietro. E quindi, in effetti, l'ultima cosa che avevamo visto, abbiamo dimostrato come la storia, e in particolare abbiamo visto le testimonianze del primo, del secondo, terzo secolo, e quindi un tempo, diciamo il periodo di tempo precedente la dolorosa scissione del 1054, abbiamo visto come i pontefici di Roma, i vescovi di Roma, hanno sempre esercitato il loro primato. Il loro primato che comprendeva anche il governo della Chiesa, non era solo un primato, ecco, d'onore. Ripeto, ben prima che si verificasse la scissione dolorosa del 1054 che separò l'Oriente dall'Occidente cristiano, quindi quando la Chiesa era una. E poi abbiamo visto in ultimo anche la decisione di Papa Vittore, anche qui 189-199, la decisione cioè di scomunicare, pensate un po', tutte le chiese di un'intera regione, le chiese d'Asia, che non si accordavano con la Chiesa di Roma nella definizione della data della celebrazione della Pasqua, e nessun vescovo, tranne quello di Roma, il Papa, poteva attribuire a se stesso un potere come questo. Un potere cioè di scomunicare tutte le chiese di un'intera regione. Quindi vedete, qui è quel potere di legare e sciogliere, affidato da Gesù a Pietro, tramandato ai suoi successori, un potere che nessuno osa contestare quando la Chiesa era una. Ma adesso c'è un'altra importante, fondamentali testimonianze storiche ci consentono cioè di verificare ciò che, sempre in merito al primato di Pietro, i predecessori degli attuali vescovi e degli attuali patriarchi dell'Oriente cristiano, che ora ahimè sono separati da Roma, confessavano prima della dolorosa scissione. Cioè, in effetti, noi vedremo, lo dimostreremo, che i predecessori degli attuali vescovi e patriarchi dell'Oriente cristiano, ora separati da Roma, erano convinti che si trattasse, riguardo il primato di Pietro, non solo di un primato d'onore, ma anche di un primato di giurisdizione. E guardate che qui ce ne danno testimonianza, e lo vedremo subito, tutti quei documenti che ci sono pervenuti, dai primi concili della Chiesa. Primi concili della Chiesa che sono riconosciuti come validi anche dagli attuali vescovi dell'Oriente scismatico. I primi quattro concili si svolgono tutti in Oriente e sono convocati dall'imperatore. Qui il Papa non vi partecipa, però manda dei suoi rappresentanti. Ora, l'esame dei documenti approvati dai concili, vedete che non lascia alcun dubbio sul riconoscimento del primato di Pietro, sulle caratteristiche di questo primato, quindi sul ruolo di guida, sul ruolo di comando, sul ruolo di governo dell'intera Chiesa esercitato dal vescovo di Roma, riconosciuto e accettato da tutta la Chiesa. Il credo approvato dal primo concilio ecumenico di Nicea, siamo nell'anno 325 d.C., alla presenza di oltre 300, ripeto, 300 vescovi dell'Oriente, è firmato per primo da Osio, vescovo di Cordoba, e da due presbiteri romani. Questi tre erano i rappresentanti del Papa Silvestro, quindi Osio, vescovo di Cordova, e da due presbiteri romani, alla presenza, ripeto, di 300 vescovi dell'Oriente. Nel terzo concilio ecumenico, quello tenuto ad Efeso nel 431, il rappresentante del Papa, il presbitero Filippo, pronuncia delle parole importantissime, che sono una vera e propria esposizione dottrinale del primato di Pietro, che sono accolte da tutta l'assemblea in doveroso silenzio. Vi cito testualmente: nessuno dubita, o piuttosto è un fatto noto in tutti i secoli, che il santo e beatissimo Pietro, il pescatore e capo degli apostoli, colonna della fede e fondamento della Chiesa cattolica, ricevette da nostro Signore Gesù Cristo, Salvatore e Redentore del genere umano, le chiavi del regno, e che a lui è stato dato il potere di legare e il potere di sciogliere. E Pietro, fino a questo tempo e per sempre, vive e giudica nella persona dei suoi successori. Ora, appunto, il suo successore e sostituto legittimo, il nostro santo e beato Papa Celestino, vescovo, ci ha mandato a questo concilio per rappresentarlo. Qui è chiarissimo, dunque, la dottrina del primato di Pietro. Si parla delle chiavi del regno, cioè il riferimento è a Matteo capitolo 16, versetto 19, dove Gesù dice a Simon Pietro: a te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Dicemmo, vi ricordate, che detenere le chiavi, possedere le chiavi, nel linguaggio biblico, sta a significare il potere che ha il maggiordomo di amministrare i beni di una casa o di un palazzo in attesa del ritorno del legittimo proprietario. Quindi è chiarissimo qui che la Chiesa che Cristo intende edificare dovrà avere come amministratore dei suoi beni, nel periodo in cui mancherà il suo fondatore, Cristo, proprio Simon Pietro. Ma direi che altrettanto significativa è la lettera inviata da Papa Celestino al Concilio di Efeso. Così leggiamo: nella nostra sollecitudine, noi abbiamo mandato i nostri santi fratelli e colleghi nel sacerdozio, i vescovi Arcadio e Proietto, insieme con il prete Filippo, uomini specchiatissimi e di un solo sentire con noi, affinché intervengano nelle vostre discussioni ed eseguiscano ciò che già da noi è stato deciso. Siamo sicuri che la vostra santità si sentirà in dovere di uniformarsi alle loro decisioni. E anche questa lettera è, come la precedente, una importantissima e fondamentale testimonianza storica del primato di Pietro. Infine poi ricordiamo il quarto concilio ecumenico. Il quarto concilio ecumenico svoltosi a Calcedonia, in Turchia, nel 451. Il Papa Leone I Magno non vi partecipa, però anche lui manda i suoi rappresentanti e pone come condizione, attenzione, che il concilio venga presieduto da uno di essi, il vescovo Pascasino. E vedete che anche qui è evidente il ruolo preminente del Papa, del Romano Pontefice, perché il rappresentante del Papa, cioè il rappresentante del Papa, il vescovo Pascasino, si oppone, attenzione, alla partecipazione al concilio del vescovo di Alessandria Dioscoro, con queste parole: abbiamo con noi le istruzioni del beato ed apostolico vescovo della città dei Romani, il quale è capo di tutte le chiese, ed esse prescrivono che Dioscoro non deve partecipare al concilio, e se tenta di farlo deve essere espulso. Ecco, vedete, l'affermazione che il vescovo di Roma è capo di tutte le chiese è importantissimo, un'affermazione che è pronunciata solennemente dinanzi a tutti dal rappresentante pontificio e non scandalizza affatto i presenti, nessuno lo contesta. Nemmeno il patriarca di Costantinopoli presente al concilio, che ricordiamo ancora, il patriarca di Costantinopoli era predecessore dell'attuale patriarca di Costantinopoli, ortodosso, attuale, che oggi non riconosce il pieno primato di Pietro, a differenza del suo predecessore. Allora, eccoci dunque alla conclusione, amici carissimi. Questa documentazione che abbiamo fin qui esaminata ci porta ad affermare che prima dello scisma di Costantinopoli dell'anno 1054, che poi darà vita alla Chiesa d'Oriente ortodossa, il primato di Pietro era riconosciuto da tutta la Chiesa, era affermato dai concili ai quali parteciparono i predecessori di quanti oggi lo contestano. Quindi la storia ci dimostra con abbondanza di documenti, abbiamo citato solo alcuni, Sant'Agostino, abbiamo citato Sant'Ireneo, abbiamo citato San Clemente, ma ne sono tanti altri. Quindi la storia ci dimostra con abbondanza di documenti che si trattava di un primato non solo di onore, come sarebbero disposti a riconoscere tuttora, diciamo, gli ortodossi, un primato di onore, un primato, diciamo, ecco, una posizione di preferenza, di privilegio rispetto agli altri vescovi. Solo questo sarebbe. Ma non era solo un primato di onore, ma un primato di governo, un primato di giurisdizione, come lo crede, come lo esercita ancora oggi, e come sempre ha fatto e sempre continuerà la Chiesa Cattolica. Quindi allora ne consegue che, ecco la conclusione importante, sulla base della documentazione storica in nostro possesso, è la Chiesa di Roma, cioè la Chiesa Cattolica, che ha conservato intatta, inalterata, sia la dottrina, sia il ruolo, sia i compiti che Cristo ha affidato a Pietro e ai suoi successori. Quindi la storia, ripeto, la storia ci permette di affermare che la sola Chiesa fondata da Cristo è quella cattolica, che fa capo al Vescovo di Roma. Essa sola, la Chiesa cattolica, tra tutte le confessioni oggi esistenti, ha tutte le carte in regola. Cioè ha, prima di tutto, delle origini che risalgono all'età apostolica, attraverso la successione dei sommi pontefici, a partire dal primo Papa, dal primo Vicario di Cristo, dal primo Vescovo di Roma, Simon Pietro. E dunque è stata fondata da Gesù Cristo. Secondo, la Chiesa Cattolica, solo la Chiesa Cattolica, conserva intatto il primato di Pietro, così come lo ha istituito il Signore, e così come lo ha compreso e come lo ha esercitato la Chiesa primitiva. Un primato, attenzione, che ha due caratteristiche, di onore e di giurisdizione, cioè di governo della Chiesa intera. Quindi non solo il Papa si trova, ecco, in una posizione di privilegio rispetto agli altri vescovi, ma ha una posizione di comando. Può dare ordini, quindi è colui che guida, quindi ha un potere di governo. Solo la Chiesa Cattolica, terza cosa ancora, può dimostrare che questo primato fu riconosciuto, fu accolto e accettato da tutta la Chiesa dell'Antichità e fu sempre esercitato dai papi. Solo la Chiesa Cattolica può dimostrare questo. E infine può dimostrare che quanti negano l'esercizio del primato di Pietro, quanti contestano, ecco, il ruolo, il compito che ancora oggi ricopre il Papa, in effetti si sono allontanati dalla vera dottrina insegnata da nostro Signore Gesù Cristo. cioè si sono allontanati dalla sola Chiesa fondata da Cristo e quindi dalla tradizione della Chiesa. Ecco dunque, vedete come, amici carissimi, abbiamo argomenti sufficienti per esporre, per sostenere, per difendere, ecco, i motivi di credibilità, ecco, della Chiesa cattolica, della nostra Chiesa, a cui noi apparteniamo, perché è la Chiesa di Cristo, l'unica via di salvezza, e dobbiamo farlo, amici carissimi, anche a costo della vita. Bene, allora direi che con queste, penso, con queste premesse di carattere apologetico con cui abbiamo iniziato queste nostre trasmissioni, questo nostro corso biblico, direi che può essere, è giunto al termine, ecco, può bastare perché ce n'è abbastanza per farci riflettere, a noi cattolici per fortificarci, rafforzarci nella nostra fede e nelle nostre convinzioni, e per far riflettere quei protestanti, quei ortodossi, anglicani, cioè tutti coloro che appartengono ad altre confessioni cristiane non cattoliche, farli riflettere e farli capire, farli decidere di ritornare all'unica e vera Chiesa fondata a Cristo, che è la Chiesa cattolica, perché è l'unica via di salvezza. Detto questo, allora possiamo ora vorrei dare ora alcuni concetti generali anche sulla rivelazione. Ecco, per poi addentrarci nel discorso sulla Sacra Scrittura, quindi parleremo dell'ispirazione, parleremo del canone biblico, parleremo del testo, parleremo, ecco, dell'interpretazione della Bibbia, e poi in seguito, mano a mano, vedremo, ecco, quelle differenze tra la vera Bibbia, la vera, cioè la Bibbia, ecco, la Bibbia cattolica, e le, diciamo, altre traduzioni, perché poi di Bibbia ce n'è una sola, in effetti la Bibbia è una sola, ma ci sono tante traduzioni che sono completamente diverse dal testo biblico originale, sono quelle dei protestanti, quelle dei testimoni di Geova, eccetera, eccetera. Allora, che cosa intendiamo, ecco, per rivelazione? Cioè, cosa intendiamo quando diciamo rivelazione, rivelare? Allora, vediamo prima di tutto l'aspetto etimologico, cioè il termine in se stesso, il significato del termine. Rivelare, secondo l'etimologia del termine, rivelare, latino rivelare, cioè significa togliere il velo che copre un oggetto ignoto o nascosto. Quindi allora vedete, per rivelazione intendiamo la manifestazione fattaci di cose ignote, cose nascoste. E può essere divina o umana, a seconda che ne è autore Dio oppure l'uomo. È chiaro che noi qui parleremo di rivelazione divina. Nell'aspetto biblico. Diciamo che nell'aspetto biblico, nell'Antico Testamento, non esiste un termine speciale equivalente a rivelazione, e nemmeno per rivelare, ma piuttosto noi troviamo modi diversi, concreti, di intervento di Dio nella storia umana. E tra questi vari modi diversi, concreti, di intervento di Dio nella storia umana, quello che rappresenta più chiaramente, quello che esprime più chiaramente una rivelazione di Dio all'uomo, è senza dubbio il parlare divino, cioè la parola di Yahweh. Ecco, nella lingua ebraica parola è debar, si traduce con debar o dabar. Ora, l'uso che l'Antico Testamento fa del termine debar o dabar è un uso più ampio e meno preciso del nostro termine parola. Perché dico questo? Perché dico, a volte ha un valore noetico, cioè significa che esprime l'idea, il pensiero. ma altre volte ha un valore dinamico, cioè indica la cosa significata, cioè produce quello che significa. Ad esempio, le benedizioni e le maledizioni nell'Antico Testamento, le quali una volta pronunziate hanno una propria efficacia, cioè non possono essere revocate. Qui potete confrontare ad esempio Genesi, capitolo 27, versetti 33-35. Ecco, questa doppia dimensione della parola si manifesta in modo eminente nell'Antico Testamento, quando si tratta della parola di Dio. Ecco, leggiamo per esempio Isaia, libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetti 10-11. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché vi dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca, cioè dalla bocca di Dio. È Dio qui che parla attraverso il profeta. Non ritornerà senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò che per cui l'ho mandata. La parola di Dio è dunque rivelatrice, cioè comunica una conoscenza agli uomini. Capite? Ma questa parola è anche efficace, oltre che comunicare una conoscenza agli uomini. È anche efficace, cioè incide nella storia umana, perché produce eventi concreti, cioè fa la storia di Israele, determina la storia di Israele. Ecco, nell'Antico Testamento la parola di Dio assume soprattutto tre forme principali. Ecco, la parola creatrice, che costituisce la rivelazione naturale. La parola dell'alleanza, cioè la promessa e la legge. La parola profetica, ecco, la rivelazione profetica. Nel Nuovo Testamento, vedete, la rivelazione, in effetti, è una persona. Cioè Dio, come leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 50, rivela pienamente il suo disegno inviando il suo Figlio prediletto, nostro Signore Gesù Cristo e lo Spirito Santo. E come leggiamo sempre nello stesso Catechismo numero 65, Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, è la parola rivelatrice del Padre, unica, perfetta e definitiva. Ma vediamo quali sono le tre caratteristiche, se vogliamo, essenziali, ecco, della rivelazione divina. Prima caratteristica: la rivelazione è comunicazione di qualcuno a qualcuno, cioè è Dio che si comunica agli uomini e ha una finalità precisa: la salvezza eterna dell'uomo. E qui potete confrontare i numeri 51-52 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Seconda caratteristica: la rivelazione è anche comunicazione di qualcosa, evidentemente. E questo qualcosa sono le verità divine. Potete confrontare il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 1814. Terza caratteristica: la rivelazione è avvenuta progressivamente, gradualmente, cioè è un passaggio dal meno al più. Ecco, l'Antico Testamento abbiamo, ecco, una conoscenza imperfetta delle verità divine, al più, ecco, Nuovo Testamento, una conoscenza più perfetta delle verità divine. Come leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 53, Dio si comunica gradualmente all'uomo, vedete? Lo prepara per tappe a ricevere la rivelazione soprannaturale che egli fa di se stesso e che culmina nella persona, nella missione del Verbo incarnato, Gesù Cristo. Ma come si distingue la rivelazione divina? Si distingue in rivelazione divina naturale, o impropriamente detta, e rivelazione soprannaturale o propriamente detta. Rivelazione divina naturale è la manifestazione di Dio e delle sue perfezioni attraverso le creature e la ragione, e qui potete confrontare i numeri 31 e 36, da 31 a 36 è il numero 50 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Cito alcuni passi biblici. Sapienza capitolo 13 versetto 1. Stolti per natura sono tutti gli uomini che ignorano Dio e dai beni visibili non hanno saputo conoscere colui che è. Anzi, pur mirando le sue opere, non ne riconobbero l'artefice. Sapienza capitolo 13 versetto 5. Dalla grandezza e bellezza delle creature, ragionando, si arriva a conoscere il loro autore. Ancora, cito adesso la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 1, versetti 20-21. Gli attributi invisibili di Dio diventano visibili dopo che ebbe creato il mondo, perché si intravedono nelle stesse cose create. Fra questi attributi conoscibili vi è anche la sua eterna potenza e la sua divinità, di modo che coloro che lo negano e lo offendono restano senza scusa. Ecco, la dottrina della conoscibilità naturale di Dio, e qui potete confrontare il Catechismo numero 36, si oppone sia all'agnosticismo, il quale dice sostanzialmente Dio, anche se esiste, è al di là di ogni capacità umana di conoscenza. Cioè non possiamo, potrebbe esistere, ma non possiamo saperlo con certezza, dice l'agnosticismo. Ma questa dottrina si oppone anche a un'altra, all'ontologismo. L'ontologismo dice la mente umana ha di Dio una conoscenza immediata, quindi perfetta, quindi non ha bisogno di partire, diciamo, dalle realtà create, ecco, dall'esperienza sensibile, no. Già ha una conoscenza immediata, perfettamente intuitiva. Ecco, dobbiamo dire però, tuttavia, come rileva il Catechismo numero 37, nelle condizioni storiche in cui si trova, l'uomo incontra molte difficoltà per conoscere Dio con la sola luce della ragione. Cioè, vale a dire, occorre la rivelazione soprannaturale, di cui parleremo subito. Perché, in effetti, all'infuori della rivelazione soprannaturale, pochi, pochissimi, avrebbero potuto, con lo studio, conoscere, ecco, non so, quelle verità naturali, l'immortalità dell'anima, l'esistenza di, dimostrare l'esistenza di Dio, di per sé accessibili alla sola ragione. Però pochi avrebbero potuto, o per mancanza di capacità, chiaramente gli analfabeti ne sarebbero stati privi, oppure per mancanza di tempo, perché in effetti pochi hanno la possibilità di approfondire la conoscenza di queste verità, o per mancanza di volontà. E non ci dimentichiamo, le passioni umane ostacolano la conoscenza di queste verità. Ecco, esistono nell'uomo, a causa del peccato originale, delle tendenze naturali peccaminose, che naturalmente ostacolano la conoscenza di queste verità. Quindi è chiaro che qui la rivelazione soprannaturale ha permesso una conoscenza facile, chiara, sicura, ecco, delle verità naturali. Ma che cosa si intende per rivelazione soprannaturale? Questo è l'ultimo punto di cui tratteremo oggi. Si intende, come leggiamo nel Catechismo numeri 50 e 69, che per una decisione del tutto libera, ecco, Dio si è rivelato all'uomo comunicandogli gradualmente il suo mistero attraverso eventi e parole intimamente connessi tra di loro. Cioè, per fare un esempio, attraverso l'evento della liberazione degli ebrei dalla schiavitù egiziana, ecco, Dio rivela se stesso, la sua misericordia, la sua bontà, la sua potenza, eccetera. Come del resto Dio rivela se stesso anche sul monte Sinai, quando parla a Mosè e gli dona le tavole della legge. Beh, dunque, amici carissimi, allora siamo arrivati così al termine della, anche oggi, ecco, di questa puntata. Noi vi ringraziamo per averci così cortesemente seguiti anche oggi e vi diamo appuntamento a domani, come al solito, alla stessa ora. Mi raccomando, non mancate. Buon proseguimento con gli altri nostri programmi.